Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Buongiorno da Chiara Spoletini. In questi giorni di Quaresima, trepidanti nell'attesa della resurrezione di Cristo che segna il trionfo della vita sulla morte, ci confrontiamo con chi in prima persona ha sfiorato i confini dell'aldilà. Quella di oggi è una storia che parla di coraggio, forza di volontà, mistero e soprattutto accettazione. Il protagonista di questa storia è il professore onorevole, il dottor Umberto Scapagnini. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
Ricostruire questa storia straordinaria non è stato difficile, sinceramente, almeno per quello che riguarda la cronologia dei fatti. Lei infatti ci ha aiutato moltissimo con il suo libro Il cielo può ancora attendere, tra poco in libreria per Mondadori. Dicevo, organizzare cronologicamente i fatti non è stato difficile, ma lei oggi è qui per parlarci di qualcosa di più profondo, delle sensazioni e delle emozioni che ha provocato in lei l'esperienza che ha vissuto e di cui parla nel libro. Un'esperienza premorta. Ma andiamo per gradi. Lei è uno scienziato di fama mondiale, medico, che oltre alla cura pratica dei pazienti si preoccupa anche e soprattutto di ricerca e comunicazione della medicina a 360 gradi, tentando di promuovere leggi, facendo campagne di prevenzione. Nonostante tutta questa attenzione però alla salute e alla medicina, proprio lei qualche anno fa si è ammalato. Da terapeuta è diventato paziente, come scrive nel suo libro. Che cosa è successo?
In sintesi, nel 2007, mentre stavo nel pieno della mia attività sia come docente sia come uomo politico, perché era sindaco della mia città, durante un'estate, che è stata l'ultima estate piacevole che ho trascorso, ci siamo accorti verso la fine settembre-ottobre che era comparso un lipoma, cioè un piccolo rigonfiamento di grasso sulla tempia. Mi sono operato di questo lipoma e il mio amico chirurgo ha detto: fermo là, qua sotto ci sta qualche altra cosa. Abbiamo fatto la TAC e si è visto che c'era una masserella peraltro che non era riconoscibile tanto come un tumore, non era molto vascolarizzata, però naturalmente non si poteva lasciare così, andava esplorata. Ho avuto la fortuna di essere operato da uno dei migliori chirurghi maxillofacciali che ci sono, che è qui di Roma e sta in cattedra a Messina, e mi hanno sottoposto a questo intervento che è stato molto complesso, è durato 12 ore e praticamente è consistito nel riuscire a raggiungere questa massa che si trovava, tanto per gradire, e piazzata in una posizione estremamente difficile, e cioè sotto il muscolo temporale, davanti all'osso zigomatico e immerso in mezzo ai rami del nervo trigemino, per cui naturalmente qualunque piccolo sbaglio ti provoca poi paralisi del volto, eccetera eccetera, e poi tutti quanti i vasi, che sono tutti vasi che si diramano intorno, quindi qualunque cosa poteva la provocare, un'emorragia, cioè quindi un intervento molto importante. L'intervento è andato molto bene, è durato 6 ore la preparazione e 6 ore l'intervento, quindi non le lascio dire. Comunque, alla fine ero pulito ed era questa pallina, non era molto vascolarizzata, quindi non si pensava che fosse un tumore, per la verità. Sembrava più che altro un coagulo, perché fra l'altro avevo preso una botta in testa 2 mesi prima, quindi poteva essere proprio quello. In realtà, purtroppo, dopo 3 giorni, mio figlio, pure che è medico e anche lui ricercatore, scienziato, che è professore qui all'Università del Molise, venne a casa una domenica mattina, lo vedo tutto sconvolto, lui che è un tipo molto pacato, e dice: papà, siediti che ti devo dire una cosa. Che cos'è? È arrivata l'esame istopatologico? Sì. E si tratta di un melanoma? Sì. E si è messa a piangere. E quindi io gli ho detto: figlio mio, qua abbiamo vissuto una vita intera alla ricerca proprio di questo. Ce la mettiamo tutta e ci proviamo, vediamo se ce la possiamo fare. E così è partita questa battaglia contro il melanoma. Melanoma che peraltro, stranamente, in realtà nasceva da una storia più antica, cioè 25 anni prima aveva avuto un neo all'angolo dell'occhio e questo neo era risultato un po' a cavallo fra il benigno e il maligno, si chiamano cellule di Paget. Passati tutti questi anni nessuno ci pensava più e invece purtroppo proprio a causa degli stress numerosi che mi costava fare il sindaco di Catania in momenti di grande difficoltà politica, economica, e devo dire che si è potuto ricollegare quindi al vecchio neo, così, che probabilmente aveva prodotto qualche celluletta che stava lì che dormiva, si è risvegliato e si è scatenata la malattia. Tolto tutto, fatta una irradiazione, vede che ho qui questa fossetta, questa è il frutto di una irradiazione sterilizzante che serviva naturalmente a sopprimere le eventuali cellule che fossero ancora in vita là intorno. E questa me l'ha fatta proprio il professore Ferruccio Fazio, l'attuale ministro della salute, che al San Raffaele era il professore di medicina nucleare e lì mi ha pulito completamente. Fatta la PET, che voi sapete la PET serve per vedere se ci sono presenti in giro nell'organismo delle cellule maligne, era il risultato completamente pulito, quindi stavo completamente a posto, diciamo, ringraziato il Dio, però ero piuttosto stanco, ero da 8 anni sindaco di Catania, ero stato per 10 anni al Parlamento europeo, presidente della commissione ricerca, insomma avevo, e poi soprattutto io continuavo sia ad insegnare, sia a fare ricerca, sia soprattutto a occuparmi specificamente dei problemi delle neuroscienze. E quindi naturalmente tutto questo a un certo punto non ho retto più, è coinciso con le nuove elezioni che ci sono state, mi sono presentato e sono stato eletto al Parlamento nazionale. Questo si è verificato nell'aprile del 2008. Il giorno dopo essere stato eletto, quindi ero stato eletto, mi andavo un po' a riposare dopo tutto questo tempo e a dedicarmi invece in maniera più ampia alla sanità. Tutti i controlli fatti apposta, tutti i controlli buoni, insomma stavo in ottime condizioni. Abbiamo festeggiato la nostra vittoria e stavo rientrando a Catania quando c'avevo la macchina con la scorta allora perché avevo avuto minacce dalle Brigate Rosse, eccetera. Un incidente banalissimo, una macchina è uscita da una traversa qui via del Teatro Marcello, ha preso la macchina dietro dove stavo io che guardavo le carte e quindi con la testa già mezza fracassata ho sfondato lo sportello con il torace, ho sbattuto sul sedile anteriore e si è rotta la mammaria interna e che praticamente ha allagato il polmone sinistro e quindi mi sono trovato in pericolo di vita nuovamente. Il Signore mi ha toccato perché per sbaglio mi hanno caricato sull'ambulanza che doveva andare da un'altra parte e sono andato al posto giusto, dal professore Massimo Martelli, che è il più grande chirurgo toracico che noi abbiamo, e in 3 ore è riuscito, senza nemmeno aprire il torace, ma attraverso quella tecnica che consente di guardare ed operare contemporaneamente, mi ha ricucito la mammaria e quindi mi sono ripreso. Ma insomma, la botta era stata fortissima. Sono andato, dopo 3 mesi, sono stato praticamente dimesso e me ne sono andato alle isole Comore per riposarmi e per seguire quell'altra mia passione che è legata alla genetica e alle neuroscienze, soprattutto sui lemuri, ma questa adesso è un'altra storia, che però sono i nostri veri progenitori, non sono i primati, bensì sono i lemuri. Sono andato lì, sono stato bene, eccetera, sono ritornato e invece è ricomparso il tumore, perché la botta che aveva avuto, lo stress che avevo avuto, aveva riscatenato il tumore. Con Giovanni e con i nostri amici americani siamo riusciti a trovare una strada terapeutica razionale. Tra le altre cose che si sono fatte, ho fatto anche un anticorpo monoclonale che potenzia di molto la risposta immunitaria, e quindi si è svolta all'interno del mio organismo una lotta fortissima tra il sistema immunitario stimolato dall'anticorpo monoclonale e le cellule del melanoma. Se da una parte è vero che poi alla fine, questa è un'altra cosa miracolosa, cioè miracolosa fra virgolette, perché a seconda dell'angolazione con cui tu la guardi, ma certamente il dato di fatto è che mi avevano dato prima che fossi ricoverato e cominciassi a fare questo anticorpo, mi avevano dato un mese di vita. Io quando ho superato la fase acuta, dopo 3 mesi e mezzo, ho fatto la TAC e il tumore non c'era più. Quindi è una cosa veramente, un avvenimento, o c'era perlomeno, insomma, in piccola misura si è ridotto dell'80%. Dopo aver fatto questo, scatenato questa lotta, diciamo, fra sistema immunitario, anticorpo monoclonale da una parte e le cellule del melanoma dall'altra parte, sono andato in un coma profondo che si era scatenato per un disordine metabolico che era dovuto a una disidratazione, che è un effetto collaterale dell'anticorpo. Disidratazione che è così veloce, così rapida, nel giro di 3 giorni praticamente io sono andato a una condizione di coma premortale. Sono stato portato a Tor Vergata, che avevo il pH, che quindi è l'acidità del sangue, a 6,8, che è incompatibile con la vita. Cioè, quando uno c'ha questo, teoricamente è morto. Avevo 50 di pressione e 20 di frequenza, cioè tutti i parametri premortali. Quindi, infatti, stavano là che aspettavano che morevo. Invece, in realtà, là è cominciato il combattimento.
E infatti, a questo proposito volevo chiederle, lei ha scritto nel libro: un coma nel quale ho fluttuato 80 giorni causato tra l'altro da una gravissima azotemia e da altri parametri eccezionali definiti per questo non compatibili con la vita. Mi ha colpito questa frase perché in realtà lei una vita, come ha detto, la viveva comunque, una vita spirituale. Che tipo di vita durante,
guardi,
il coma?
Questa è la bellezza, sembrerà strana forse accoppiare la parola bellezza, ma la bellezza di questa esperienza è stata il continuo non combattimento, ma anzi il continuo confronto tra la mia parte strutturata, che per 40 anni è stata quella dello scienziato che si occupa del cervello da una parte, e dall'altra l'uomo di fede che ha sempre creduto e che in realtà ha visto quindi opporsi o sovrapporsi la parte di tipo scientifico a quella spirituale. E più andavo avanti nel coma, più elementi negativi si aggiungevano, perché forse lei avrà visto che il coma era di vario tipo, cioè proprio un coma serio, come si deve.
Però lei c'era, però, lei scrive: dentro di me ero tutt'altro che inerte, vivissimo di un'altra vita, conscio di uno stato di beatitudine.
E questa era la cosa.
Cosa vedeva?
Questa era la cosa straordinaria. Cioè, io vivevo praticamente in un mondo parallelo, all'interno del quale si svolgevano una serie di cose. Allora, se posso esordire con quella che forse è quella che ricordo con maggiore chiarezza e che è la più indicativa e sulla quale non ci sono dubbi alcuni, certo sull'esistenza, su quello che significa si può discutere per una vita intera, ma il fatto è questo: io dopo 3 giorni che ero ricoverato, coma premortale, anzi ero quasi morto perché mi avevano dato 2 volte l'estrema unzione e sul giornale di Catania addirittura era arrivata la notizia che ero morto, e quindi poi avevano fermato in tempo l'edizione a mezzanotte, non è morto più. Però sono usciti parecchi necrologi, eccetera. Devo dire che è successo, è stato questo lo ricordo nei dettagli più assoluti, perché mi sono risvegliato dalla morte praticamente. E ho raccontato a mio figlio, a mio fratello e alla mia compagna, che erano lì vicino a me, quello che avevo visto. Io camminavo in un tunnel di luce verso una sorgente luminosa che era piena di gloria, piena di piacere, e mi dava una grandissima serenità e una grande tentazione di trapassare questa linea ed entrare in questa luce di grazia. Io me ne camminavo bello tranquillo in quella direzione, quando ho sentito la mia mano sinistra che veniva presa, ed era mia mamma, che era il mio angelo custode, che è morta l'anno precedente. Poi, invece un poco più violenta, la mano destra è stata presa da Padre Pio. Io l'ho guardato e lui mi ha detto esattamente queste parole: «Ne voglio, tu che stai facendo? Tu devi seguire la volontà del Signore». E mi sono svegliato. Non mi potevo svegliare, ma comunque non analizziamo scientificamente la cosa. Mi sono svegliato, ho raccontato questo episodio e poi sono precipitato di nuovo nel coma. Allora c'è nel libro è rappresentato un quadro, una pala del 1480, quindi sono 500 anni fa, rappresenta esattamente la stessa cosa che ho visto io, cioè questo tunnel di luce. Ma questo non è che l'ho visto io, o è stato visto 500 anni fa dal pittore che l'ha dipinta, ma ce ne sono migliaia e migliaia di storie di questo stesso tipo, cioè di questo collegamento verso la fonte della gioia, la fonte della serenità, alla quale si aspira ad andare. Tant'è che se non mi avesse trattenuto Padre Pio e mia mamma, a quest'ora me ne ero andato, in grazia di Dio. E quindi devo dire, fra l'altro, che io in questa lunga poi mia malattia, nella fase della ripresa, ho meditato lunghissimamente, ancora non è che sono arrivato proprio a trovare
infatti,
la risposta.
Che tipo di cambiamento ha effettuato in lei questa esperienza riguardo la sua fede, la sua...
Guardi, innanzitutto devo dire che la presenza, il mio rapporto con Padre Pio è stato un rapporto molto strano, perché io, va bene, sapevo di Padre Pio e avrei avuto sempre il piacere di andare a visitarlo come si deve, ma nel 2000, a causa della morte di un mio amico, quasi un fratello americano, che era professore americano e si era trasferito a Catania, e insieme a me abbiamo fatto 20 anni di ricerca, mi era successa questa grande disgrazia, che era caduto con l'aereo lui e il figlio ed erano morti tutti e due. Quando sono andato al suo funerale, il parroco mi ha mandato a dire che mi voleva vedere e mi ha detto: ci guarda che il professore Rizzo, io non sapevo nemmeno che lui fosse cattolico né osservante, le manda a dire quest'anno, perché lui andava in America d'estate a portare il bambino a trovare dalla nonna in America. Cioè, quest'anno me la sento brutta, anzi posso dirlo con la sua voce caratteristica di italo-americano, quest'anno me la sento brutta. E a dire a professore Scapagnini di controllare due cose: uno, il carrubo, perché noi lavoravamo in un posto bellissimo che si chiama Fontane Bianche, vicino al mare, e c'è sotto un carrubo che era quello che suo papà aveva piantato quando lui era nato, perché poi a 3 anni era emigrato in America. E il carrubo, sa, è un albero molto particolare, ma che concentra, che aiuta a concentrare le idee, a pensare, a produrre. Sono arrivato lì ed era morto il carrubo della sua vita. E l'altra cosa che mi ha mandato a dire, e io proprio non ne avevo la minima idea, e ci dicesse che andasse a trovare a Padre Pio. E quindi sono andato con un francescano, mio amico, a visitare Padre Pio, e nella stanza delle stimmate, stranamente, di domenica mattina non c'era nessuno in quel momento. Abbiamo pregato insieme sull'inginocchiatoio che sta sotto il grande crocifisso. E quindi, come vede, c'è anche in questo c'è diciamo, non un sovrapporsi, ma un incrociarsi di realtà effettuali, di scienza, di pensiero, di amicizia, di amore, ma soprattutto di grande fede. Io questo sono grato veramente al Signore che mi ha dato la possibilità di avvicinarmi ancora di più e riempirmi il cuore di serenità. E devo dire che quando ero nel famoso tunnel del coma, ho vissuto una serie di avventure. Lì ho visto tante cose della mia infanzia, i miei ricordi, per esempio dei tempi della guerra, che non mi ricordavo assolutamente. Ho rivisto tutta la famiglia che era fuggita, eccetera, eccetera. Quando però la cosa più interessante, la sa qual è? Improvvisamente mi sono trovato, e io sono napoletano, nella Piazza dei Martiri, che sta vicino a Via di Mille, vicino a casa mia, al centro, con tutta la famiglia, però non la famiglia, diciamo, di primo o secondo generazione, ma quattro generazioni. E chi comandava tutta l'operazione era la mia trisnonna, che non ho mai visto in vita mia, non avevo mai visto in immagine, non l'avevo mai vista, però la vedevo invece la bella, una donnina piccoletta con gli occhiali che comandava. Aspettiamo un Bertino, che era mio nonno, aspettiamo un Bertino per prendere il caffè. E questo, quindi si è svolta tutta questa scena. Quando mi sono risvegliato, perché io mi risvegliavo a tappe dai miei comi, l'ho raccontato a mio fratello. Mio fratello, che è un cultore della famiglia, quindi ha fotografie vecchie, eccetera, è riuscito a pescare una fotografia, un'antica fotografia della nostra, praticamente della mia trisnonna, e io l'ho riconosciuta immediatamente. Oh, ditemi, come, io non la conoscevo, non l'avevo mai vista, non sapevo manco come si chiamava, e mi è venuta a trovare durante la fase del coma. Quindi qui c'è qualche cosa che si incrocia. Non si può fare uno schema scientifico che dice il cervello ti manda dei messaggi dall'ippocampo verso la parte superiore, allora i neurotrasmettitori intervengono e ti mettono in condizione di leggere cose vecchie che stanno nella parte della vecchia memoria, eccetera. Ti classifica e dice: noi sappiamo che l'80% del cervello non conosciamo come funziona, perché funziona, eccetera, e quindi è probabile che ci sia questo. Ci sta qualche altra cosa, e questo qualche altra cosa è probabilmente questo qualcosa che mi ha arricchito il cuore, mi ha riempito di gioia e soprattutto mi dà una grande fede ancora ulteriore, ed è quella di sapere, e questo lo dico, di non sperare, di sapere che se dopo aver vissuto una vita così intensa, al momento di andarmene tranquillo, mi ha fatto tornare indietro il Signore, e significa che devo fare qualche cosa di positivo. Ed allora è su questo che io voglio concentrare adesso la mia attenzione, e quindi, oltre che continuare a lavorare nella ricerca, mi sto impegnando sempre di più nella Commissione Sanità per riuscire a produrre qualche cosa che possa sistemare o migliorare comunque questo, che è uno dei più gravi problemi che noi abbiamo, che è quello dell'assistenza, perché praticamente, come sa, oggi tutte le regioni si trovano in ginocchio proprio di fronte al problema della parte finanziaria per sostenere l'assistenza, la nostra salute. E quindi sto studiando adesso una legge sulla medicina preventiva e la medicina predittiva, che possono rappresentare un potentissimo strumento, da una parte di risparmio per le varie regioni e dall'altro di vantaggio per il soggetto che ogni giorno che guadagna. Lei pensi che ogni giorno che una persona di 65 anni non va in ospedale, la società risparmia da 700 a 1000 euro quotidiani. Quindi questo è un grande impegno, ma l'altro grande impegno, se me lo consentite, è quello che sto facendo adesso insieme a voi, insieme, e anche grazie veramente alla lucidità con cui lei ha espresso questa storia così complessa, ed è quella di dare questo grande messaggio per chi ci ascolta, e in un momento particolare in cui siamo vicini alla Santa Pasqua, non bisogna mai lasciarsi andare. Consentitemi di dire questo pensiero con grandissimo convincimento. Se io un anno prima di ammalarmi avessi dovuto impegnarmi a dire, sapete, se io sto morendo, sto soffrendo, sto per andarmene, eccetera, staccate la spina, lo avrei pure fatto. Dopo aver vissuto invece questa avventura in prima persona e avere combattuto e sofferto tanto, devo dire che ho capito che bisogna seguire la volontà del Signore e Lui ci farà sapere dove dobbiamo andare. E quindi io spero nel futuro di essere ritornato almeno per questo, per dare speranza e soprattutto per far capire che la vita è un bene così prezioso che non è possibile metterlo a disposizione di altri o di quello che si è detto qualche anno prima in condizioni
non sapendo.
Differenti.
Secondo lei, professore, la sua esperienza è stata di premorte o di vita parallela?
Guardi, questa domanda molto interessante è però, diciamo, superata dal concetto di premorte e vita parallela. In realtà, a mio modo di vedere, naturalmente, non esiste né la premorte né la vita parallela, ma esistono tutte e due, sono sovrapposte. A volte prevale il concetto fisico, per cui è la premorte che è più forte, perché è talmente fisica che non hai altro modo di resistere se non grazie all'aiuto del medico e alla resistenza che offre il tuo organismo, mentre la vita parallela continua e si mantiene anche in queste condizioni e in certi momenti prevale e diventa un altro aspetto di una vita che non è la vita di tutti i giorni, è un'altra vita, però è un'altra vita che è sostenuta dalla grazia del Signore, e questa è la cosa più bella, la cosa più forte. E io ritengo, come considerazione finale, veramente di poter rivolgermi agli ascoltatori in questo momento e dire che veramente la forza dell'amore e della preghiera è quella che poi alla fine risulta quella vincente. Perché se io penso che quando stavo morendo ho avuto vicino a me l'amore di tante persone che hanno pregato sapendo anche che non avevo speranze e mi hanno riportato con la forza della preghiera, mi hanno riportato indietro, devo dire che nessuno si deve arrendere e fare come disse Padre Pio: figlio mio, segui la volontà del Signore.
Allora io ringrazio il professor Scapagnini, ricordo ai nostri ascoltatori che tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi è raccontato nel libro dal professore, che tra poco uscirà per le edizioni Mondadori, Il cielo può ancora attendere. In attesa di sapere e imparare qualcosa di più dalla sua esperienza, la saluto professore, le auguro una vita serena come ha e meravigliosamente impegnata. Grazie e buoni giorni.
Grazie e complimenti a voi, grazie e buona Pasqua.
Avete ascoltato
Storie, personaggi, vicende,
persone,
settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.